quartiere del Giambellino di oggi, prima di tutto, non è un quartiere. In verità è un insieme di vie, tanti frammenti. Questi frammenti assumono la personalità e il profilo a seconda di dove è arrivato l'avanzamento del centro o della gentrificazione o di riqualificazione che viene portata avanti o dalla regione o dal comune di Milano. Stiamo parlando praticamente di un quadrilatero, e in questo quadrilatero qua si ha un progetto di riqualificazione e rigenerazione del territorio presentato attraverso un master plan. Due cantieri della metropolitana, uno esterno al quadrilatero che è quello di San Cristoforo e l'altro internissimo al quadrilatero che è quello di Segneri, e poi anche la stazione di San Cristoforo vicino a Piazza Tirana, che rientra nel progetto di riqualificazione degli scali ferroviari.
Se facciamo un'analisi di quanto può valere questo quadrilatero, che ha un'ampiezza più o meno di 16 o 17 campi da calcio collocato in quella zona, insomma è uno spazio edificato oggi che comunque ha un notevole valore, soprattutto se arricchito con una riqualificazione urbana che ripristina una certa qualità degli spazi circostanti, se apriamo anche degli spazi commerciali. È uno spazio di cui si parla come, diciamo, di un ambito sociale che ha bisogno di una riqualificazione. In realtà stiamo parlando di soldi e di investimenti. La legge regionale, in realtà si chiama disciplina regionale dei servizi abitativi, questo è il titolo, che dà anche un po' un'idea dei contenuti. Si tratta di una trasposizione sul piano regionale di ciò che era stato scritto e deciso dalla legge nazionale, il piano casa Renzi-Lupi. Cosa troviamo all'interno di questa legge? La fine dell'edilizia residenziale pubblica. Il corso era già iniziato negli anni 80, era proseguito negli anni 90, eccetera, però quello a cui arriviamo è proprio il punto finale. La legge regionale prevede la distinzione tra servizi abitativi pubblici, servizi abitativi sociali, e poi prevede una serie di azioni che sono volte al mantenimento dell'affitto e al sostegno delle persone che hanno acceso dei mutui per comprare la casa. Ma le case popolari d'ora in avanti verranno chiamate servizi abitativi pubblici. Qual è il problema? Il problema è che non siamo sicuri che ciò che oggi è una casa popolare rimarrà un servizio abitativo pubblico. È anche possibile che attraverso una valorizzazione, e con valorizzazione significa appunto riqualificazione, eccetera, magari edilizia, che queste stesse case possano un domani diventare servizi abitativi sociali. I servizi abitativi sociali sono la seconda categoria della legge e sono destinati a coloro che non sono in grado di accedere al libero mercato, ma al tempo stesso hanno un ISEE a sufficientemente alto per rimanere fuori dal gruppo di chi può partecipare ai bandi di assegnazione per l'edilizia residenziale pubblica. Quindi anche rispetto alla situazione del Giambellino. Il Giambellino è un quadrilatero costituito da case di edilizia residenziale pubblica. Con questa legge non sappiamo se domani queste case, una volta ristrutturate, diventeranno servizi abitativi sociali anziché servizi abitativi pubblici. Tanto che io, che abito in via Segneri, ho ricevuto settimana scorsa con il bollettino dell'affitto un documento in cui si dice che su mia richiesta ovviamente mai fatta e mai avanzata, mi si rende noto che effettivamente il mio alloggio possiede le caratteristiche per essere un alloggio sociale. Aggiungo il fatto che l'affitto non è aumentato, però vediamo che pian piano, almeno la prima parte della legge, la definizione di alloggio sociale, pian pianino effettivamente sta passando dal campo legislativo al campo dell'applicazione pratica, se no io oggi non avrei ricevuto questa lettera. È ovvio anche che nel momento in cui miglioreranno le caratteristiche del mio alloggio e della fetta di quartiere in cui è inserito, io non saprò che cosa andrò a pagare. I servizi abitativi sociali hanno un canone ovviamente più alto, anche se inferiore al canone di mercato, però non tanto inferiore al canone di mercato. Ci tengo a dirlo perché così si capiscono le differenze. La maggior parte delle persone che ha fatto domanda e che fa parte della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non avrebbe i soldi per pagare i canoni di un servizio abitativo sociale. Vediamo per esempio Cascina Merlata, erano gli alloggi destinati alle delegazioni, una volta finita Expo sono diventati servizi abitativi sociali di lusso in un certo senso, con un canone piuttosto elevato. Tra l'altro la legge è molto confusa nella determinazione di quelli che sono gli alloggi, i servizi abitativi pubblici e i servizi abitativi sociali. Ci sono un sacco di eccezioni per cui un alloggio può passare da una categoria all'altra e questo fa una grossa differenza sulla disponibilità di alloggi per le persone e le famiglie che hanno un reddito più basso. Se continuano ad essere riqualificati questi alloggi e passano da servizio abitativo pubblico a servizio abitativo sociale, nuovi non ne vengono costruiti, perché è dalla fine degli anni 90 che non vengono costruiti nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, viene creato sostanzialmente un sistema dove il patrimonio viene ad avere una consistenza che si modifica nel tempo ed è quindi evanescente. Addirittura le case non hanno più una definizione, è solo una curiosità, però ti fa vedere come veramente puntano alla cancellazione di un concetto della funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica. Poi abbiamo le azioni per accesso e mantenimento dell'alloggio. Non riguardano, come uno potrebbe pensare, un aiuto a chi è nel servizio abitativo pubblico, ma riguardano chi è a un alloggio in affitto o a un mutuo in una casa che fa parte del mercato privato. Si parla di sostegno alla morosità cosiddetta incolpevole, si tratta sempre di un sostegno a quella che è la rendita e i piccoli o grandi o medi proprietari di case. Perché? Perché in realtà queste azioni non danno dei soldi alle persone che hanno bisogno di pagare l'affitto, ma danno delle garanzie alle banche e ai proprietari privati affinché ci sia un'assicurazione del rientro degli affitti e del rientro dei mutui. Non fa altro che tenere alto il costo degli affitti, perché se ci domandiamo, come per esempio in Giambellino, con tutte queste case vuote che ci sono sia all'interno del quadrilatero sia magari un po' all'esterno, come mai comunque c'è un tale livello di canone degli affitti? Il motivo è molto semplice: fin quando le leggi dello Stato, in prima istanza e in seconda istanza le leggi regionali, continueranno a fornire la garanzia economica alle banche e ai privati che affittano le case, che motivo c'è di, nonostante ci sia una forte domanda, di abbassare il prezzo delle case? Nessuna.
Altro aspetto che a mio modo di vedere è fondamentale è l'ingresso dei privati. Questa legge permette a dei privati che siano accreditati, privati come soggetti del terzo settore, cooperative o anche imprese edilizie, di poter avere la possibilità di gestire o anche costruire da zero, comunque partecipare nell'intero processo, anche proprietà attualmente pubbliche.
Questa è la prima volta che in una legge regionale viene definito per legge la possibilità di vendere il patrimonio pubblico, diventa una scelta stabile, nonostante l'ultimo piano vendite che Haller sta facendo non abbia portato grandi risultati, anzi si prevedevano di incassare molti più soldi, questo perché nel bilancio volevano far vedere che attraverso la vendita rientravano o tornavano in pari o comunque facevano entrare dei soldi. Questo non è assolutamente successo, però nonostante la realtà dei fatti che la vendita è un buco clamoroso, la legge regionale lo fa diventare uno stato di fatto. Tutto questo che cosa ci porta in realtà a dire? Che hanno creato un sistema in cui il patrimonio degli alloggi, cioè proprio qualcosa di concreto, non una parola all'edilizia residenziale pubblica, ma il patrimonio pubblico costruito nei decenni, in realtà viene regalata in gran parte, una buona fetta viene regalata alla gestione privata, e non con uno scopo essenzialmente sociale, ma con un lucro.
Cambierà completamente i referenti degli abitanti di un quartiere popolare. Se fino a oggi chi abitava in una casa popolare si doveva confrontare con Haller o il comune, da oggi potrà trovarsi come dall'altra parte, appunto, anche imprese private, cooperative o anche altri soggetti. Cambierà decisamente anche alla linea di gestione. Per esempio, i canoni verranno assegnati a seconda anche delle spese di gestione che avrà il privato nella gestione del bene. Quindi anche due edifici che paradossalmente sembrano identici, anche adiacenti, potrebbero avere dei canoni differenti, perché i costi di gestione del privato saranno differenti uno dall'altro. Saranno anche differenti rispetto a oggi nella manutenzione dei beni stessi, nel caso di morosità o nel caso più estremo di sgomberi di abusivi.
Per quanto riguarda la lotta alle occupazioni abusive, al di là del custode sociale, del portiere o di altri aspetti, fa l'entrata in campo, o almeno la proposta di poter entrare in campo, anche altre forme di controllo che vanno dalla videosorveglianza a dei presidi veri e propri di controllo all'interno dei cortili, vigilanti su forze dell'ordine che vengono impiegate per delle forme di controllo.
Un altro problema che si potrà avere è che non avremo più probabilmente un unico bando per l'assegnazione delle case popolari. Si prevede che le persone vengano divise in categorie di bisognosi, quindi abbiamo i padri soli, le donne sole, abbiamo le famiglie con una fragilità economica, altre famiglie che possono avere un problema di disabilità. Cosa è ipotizzabile che avvenga secondo quanto è scritto? Che ci saranno non un unico bando, ma tanti bandi, e quindi una grande confusione in realtà per le persone, che magari una famiglia può avere una pluralità di problematiche al suo interno e avrà la difficoltà di scegliere qual è il bando che gli dà più punteggio, cioè è una cosa perversa. Altra conseguenza, avendo più bandi, avremmo più graduatorie e quindi un'ulteriore confusione, cioè è come se la controparte che ci si è posta di fronte fino ad oggi, Haller ed MM, perché sono gli unici due gestori almeno qua a Milano, si moltiplica. Avremo tanti Haller e tanti MM, ognuno con le proprie regole, sarà difficile compiere anche un'azione di contrasto, perché le condizioni di ciascuno dipenderanno anche dalle caratteristiche del gestore.
le assegnazioni dipendono dal tuo reddito, quindi dalla tua condizione economica, che viene stabilita attraverso l'ISEE. Se risulti in una condizione di indigenza, vieni preso in carico dai servizi sociali comunali, che sostanzialmente mettono in una totale condizione di controllo la persona che verrà presa in carico. Sarai obbligata ad accettare una presa in carico di questo tipo, perché altrimenti ti vedi tolta l'assegnazione dell'alloggio. Quindi avremo da una parte o un gruppo di persone che si potranno permettere un servizio, perché ormai avere la casa di residenza pubblica è diventato un servizio e quindi hai quelle condizioni economiche che se lo possono permettere, oppure fai parte di quegli uomini e donne che finiscono sotto il controllo totale dei servizi sociali.
Il parallelismo appunto si vede anche nel fatto che in entrambi i casi se fatte le proposte alle famiglie o al lavoratore è nel caso in cui non vengono accettate, quindi nel caso abitativo non venga accettato un alloggio per più di due volte, o nel caso lavorativo non venga accettato o non venga seguito un corso o non venga accettata una disponibilità lavorativa, i soggetti verranno esclusi totalmente dalla disponibilità sia abitativa che lavorativa, quindi si sarà costretti a dover accettare qualsiasi proposta che verrà fatta pur di poter continuare a usufruire nel caso di un'abitazione o di un lavoro.
We passed upon the stair. We spoke of what and when.
E questo aspetto fa paio con il decreto attuativo che si trova anche all'interno del Job Act, dove la figura del disoccupato, anche qui cambia il termine, diventa disponibile al lavoro, e nella tua disponibilità al lavoro entrano in campo a piede teso degli operatori che ti porteranno a seguire dei corsi.
Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
Quindi è un esercizio di controllo che diventa praticamente globale su tutti gli aspetti prioritari e materiali della persona. Chi non rientra ovviamente in questi o nella possibilità di avere un servizio o nell'accettazione di essere totalmente controllato, sei un più di cui si deve trovare una forma di espressione.
Have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world.